Eccoci qui, siamo tornati di nuovo insieme nel pomeriggio di Maracanã su TMV Radio. Qualche rapido aggiornamento con le ultimissime notizie. Milan, tutto apparecchiato per il rinnovo di Ibra, un fisso simbolico e un bonus per questo giocatore che insomma anche tramite i social nei giorni scorsi ha fatto capire di voler ancora dare il suo contributo. Mosse giallorosse Roma alla stretta finale per Frattesi, incontro decisivo con il Sassuolo per riportare questo giocatore nella capitale. Poi ancora mercato Juve, noi tra poco facciamo un punto proprio sui bianconeri e caccia al sostituto di De Ligt, lui che comunque appunto dovrebbe essere uno dei prossimi a partire, quindi si cerca di capire chi potrebbe prendere il suo posto. È ancora con noi, quindi saluto nuovamente Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio.
Ciao, ci sono.
E ripartiamo con un audio arrivato per te al 331 8200 213.
Ciao, sono Gianluca. Alessio, Gianluca. Che poi sono tuo tifoso, ciao. Io sono sempre d'accordo con te, ma questa volta dire che non piace l'operato del Paris Saint-Germain e tutto mi fa sorridere, perché negli anni 90 il Milan di Berlusconi faceva quello che fa il Paris Saint-Germain oggi, con le dovute proporzioni, però lo faceva. Poteva comprare solo il Milan di Berlusconi in quell'epoca. Per gli altri rimanevano le briciole, eh? Siamo onesti su questo. Dunque, il Milan di Berlusconi era come il Paris oggi.
Però, prima che risponda Alessio, cioè un conto è quel Milan, un conto è il Paris Saint-Germain, perché quel Milan giocava bene e vinceva. Paris Saint-Germain.
Sì, a parte questo, è tutto rispettabile, no? Con grande rispetto del messaggio, perché giustamente ognuno ha le sue opinioni e uno deve essere rispettato, quindi ci mancherebbe. A me non piaceva neanche il Milan di Berlusconi che comprava tutti.
Ecco, quindi insomma, cioè, vedi, c'è una coerenza comunque nel Paris Saint-Germain e nel Milan.
Non è proprio così, perché il Milan giocava anche con Colombo, con Costa Curta, con Evani, con Tassotti. Cioè, questi vanno a coprire Doro, Mbappé, a 24 anni è ancora libero di fare quello che una voglia, vanno a coprire d'oro Icardi, vanno a coprire d'oro Neymar, vanno a coprire d'oro Hakimi, prendono Skriniar, andiamo avanti, hanno 75 portieri e li pagano le cifre che vogliono, no? E poi si lamenta che gli altri vogliono fare la Superlega. Cioè, il presidente del Paris Saint-Germain compra tutto il mondo, tra un po' tutti quelli più forti del mondo li compra e non vince la Champions League. Però non è proprio come il Milan. Il Milan aveva comprato tre giocatori forti, quattro, gli altri erano italiani cresciuti, migliorati con un grande allenatore. Questi qua comprano tutte, non possiamo dire che il Milan poi è rispettabilissimo, però Sergio Ramos l'hanno coperto d'oro e non ha fatto una partita. Andiamo avanti a parlare, ce ne sono Verratti forti, coperto d'oro, comprato allora a pochi soldi, cioè tanti soldi, va a 18 anni. Cioè, il Paris Saint-Germain non sta facendo, io non voglio sapere il fair play finanziario, ma andiamo a come funziona il fair play finanziario, che loro possono comprare tutti questi giocatori qua. Cioè, qual è il giochino che sta in piedi per il Paris Saint-Germain? Sanchez, che il Milan vuole prendere, va al Paris Saint-Germain perché? Perché è un progetto migliore? Non lo so. Il Milan ha appena vinto il campionato, gli serve un giocatore con quelle caratteristiche lì da far giocare in quella posizione lì, va al Paris Saint-Germain, che giustamente, come stavo spostando prima, il Milan perlomeno aveva un'idea di gioco e tutto. Paris Saint-Germain sono 25 figurine strapagate, non a caso, anche il pubblico, anche i tifosi, senza parlare di Messi, però anche il pubblico ha buttato lì che non piace questo sistema di calcio, questo sistema di progetto che c'ha il Paris Saint-Germain, con molte critiche, sono stati fischiati tutti tranne Mbappé dopo l'uscita dalla Champions League. Secondo me non è proprio uguale. Qua siamo a livelli troppo fuori dal momento che è il nostro paese.
Messaggio di Maurizio. Alessio, cosa pensi e quanto sei contento dell'arrivo di Montero nella primavera della Juventus?
Santa personalità.
No, sono molto contento, anche perché Paolo è un bravo allenatore e sicuramente è un progetto. Io dovevo andare l'anno scorso a fare la primavera della Juventus, poi l'allenatore della primavera non è andato via e quindi non c'è stata la possibilità, e mi ricordo che Corobini, tanto non è mica un problema a dire, Corobini voleva far tornare i giocatori che hanno vinto nella Juventus per provare a riportare quel DNA da far crescere i giocatori, quindi insomma la sensazione, che non dico che si era perso, però stessero ricercando quel profilo lì, quei profili che sanno cosa vuol dire vincere, lavorare duro, impegnarsi e tutto. È vero che lì parliamo di ragazzi, però ragazzi con una grande selezione, quindi sono sono molto contento per Paolo, anche perché è una persona di grande valore e è un allenatore diverso dal giocatore, no? Dalla pigna di Montero, che quando ogni tanto gli partivano le 5 minuti faceva casino in campo. Ma è un bravissimo allenatore e mi auguro che la primavera sia il primo, un inizio di percorso per magari andare anche più in su con la Juventus, perché comunque è un tesoro che la Juve ha fatto bene a non farsi scappare.
Ti faccio un altro nome, Alessio, quello di Nicolò Zaniolo, perché la Juventus sembra accelerare in queste ore per questo giocatore. È previsto un nuovo incontro tra Cherubini e Pinto per convincere appunto la Roma. Ti chiedo, considerando che la scadenza di Zaniolo del contratto è nel 2024, quindi una scadenza ancora abbastanza lunga, mancano 2 anni, secondo te nella Juventus ad oggi troverebbe già spazio uno come lui come titolare inamovibile? Perché comunque nella Roma ormai insomma è una certezza, si è ritardato, tagliato il suo spazio, però la Juventus non so se la situazione poi...
Ma guarda, allora, per quanto riguarda l'attacco della Juventus oggi, adesso, indipendentemente se arriva Di Maria o no, ma oggi non l'ha ancora firmato, però Federico Chiesa è un giocatore che è molto fisico, ha bisogno di continuità, ha bisogno di forma, di ritmo, e non penso che sia pronto, cioè non rivedremo il miglior Chiesa a novembre, dicembre, quando poi ci sarà la sosta. Quindi la Juve ha bisogno di partire subito forte e vincere, ha bisogno di giocatori forti. Quindi in un attacco un domani con Di Maria, faccio delle ipotesi, sì, sul condizionale, poi Di Maria, Vlahovic e Chiesa, per me non trova spazio titolare, però le partite sono veramente tante, la Juve di esterni ne ha veramente pochi. Perché comunque anche Kulusevski è stato mandato via per favorire l'arrivo di Vlahovic, la Juve ha perso gli esterni di attacco. Quadrado è un esterno, ma un esterno diverso, no? È meno offensivo. Quindi si è parlato in questi giorni di un Zaniolo anche come mezzala. Ora, a me piaceva tantissimo quando da ragazzo giocava mezzala. Non pensavo onestamente che riuscisse ad andare più su nel campo e come a Roma a fare poi dei gol di natura di qualità tecnica. Quindi è un giocatore che non ha ancora bene un ruolo definito, non si è ancora specializzato in un ruolo, però io penso che anche se non sarà titolare fisso, quando giochi così tante partite tra campionato, Champions e Coppa Italia, le sue tante presenze le farà. Io Zaniolo lo porterei a casa, senza se e senza ma, perché è un giocatore di forza, un giocatore italiano, un giocatore che secondo me ha bisogno di un ambiente come quello della Juve, per fare veramente esplodere tutte le sue qualità, che secondo me sono tante.
Salto di maturità in più, dici tu, anche
io
per
penso
lui?
Di sì, mentale soprattutto, perché penso che il discorso tecnico...
Cioè, il limite potrebbe
comportamentale,
essere quello,
l'atteggiamento comportamentale. Che poi Alessio, ecco, proprio questo infatti volevo chiederti, è una realtà differente quella della Juventus, là diciamo devi seguirlo un codice... Tu che comunque conosci,
sì,
l'ambiente,
allora,
è anche un giovane.
Conosco bene io conosco bene l'ambiente e ti posso dire che era quello lì. Negli ultimi anni non ho visto per tante partite ne parlavo anche con Chiellini dopo la finale di Coppa Italia, cioè quel cordone ombelicale dai Tacchinardi ai Viali, ai Ravanelli, che sono ai Del Piero, che sono passati ai Marchisio, ai Chiellini. Mi sembra che questa nuova generazione, questo, il discorso di Montero prima, secondo me Cherubini vorrebbe far tornare quello spirito là di ragazzi italiani che non mollano un centimetro dal primo allenamento all'ultimo giorno. Mi sembra che ultimamente la Juve con così tanti stranieri abbia un po' perso questa cosa qua. Ecco perché dico che la Juve deve ritrovare questa cosa, mettere italiani molto più attaccati alla causa, però sicuramente alla Juve è un ambiente diverso, senza mancare di rispetto a nessuno, però a Roma magari se fai 2 partite sei il più forte del mondo, se ne fai 2 non bene sei il più scarso del mondo, e magari se non hai un equilibrio, magari lui ha bisogno di questo equilibrio qua. Poi non lo so come andrà a finire, però io ripeto, il profilo Zaniolo proverei a portarlo a casa come avrei portato a casa 2 anni fa Chiesa. Lì è stato fatto, qua per un discorso di Engolan è andato a Roma, però penso che il suo ambiente possa cambiare e possa magari maturare, o quantomeno provare in tutte le maniere a cambiare mentalmente, perché tecnicamente è un giocatore forte.
Eh sì, forse gli manca proprio quello in questo momento a questo giocatore, magari respirare un'aria diversa, anche confrontarsi comunque in un club di alto profilo come la Juventus, magari lo potrebbe stimolare da questo punto di vista.
Costretto a seguire una determinata linea che è solamente dritta e non ti permette di fare zig zag, anche perché qua a Roma, come ha detto giustamente Alessio, è anche una piazza passionale. Quando una piazza passionale si scontra, tra virgolette, con un giocatore molto umorale, succedono cose. E quindi quella tranquillità dei nervi e tutto gli permetterebbe anche di migliorare a livello calcistico, anche perché poi Alessio Di Zaniolo si è criticato anche il fatto che gioca molto a testa bassa, e quindi il fatto di giocare in realtà importanti come è quella della Juventus ti permette pure di apprendere, e se si può anche velocemente.
No, no, ma io ripeto, poi a me piace Roma, mi sarebbe piaciuto anche giocare nella Roma perché ha una tifoseria clamorosa, però non è facile per un giovane giocare a Roma, cioè o hai una cultura di lavoro, un attaccamento veramente a 18 anni, io ero così, ero molto già molto concentrato e tutto, ero veramente lì sul pezzo, però ognuno magari ha anche altre esigenze, quindi nel senso Roma è sicuramente una piazza diversa, difficile, ripeto, magari una partita sei il più forte del mondo, l'altro sei il più forte del mondo, anche Napoli, no? Sono piazze bellissime, passionali, ma quando Capello diceva, anche a noi quando è arrivato alla Juve, vincere un campionato a Roma vale 10 in un altro posto, perché non è facile, cioè, certo. Sono delle abbiamo visto Napoli quest'anno nel momento decisivo della stagione è crollato, quando ha capito, ha percepito che non poteva mai più vincere lo scudetto, ha vinto le ultime 5 di fila, nel momento decisivo ha steccato col Milan, ha steccato con la Fiorentina, forse magari sono pressioni enormi che però solo chi gioca lì può percepirlo, però penso che Zaniolo sia arrivato al momento, perché no, di provare a cambiare e confrontarsi con altri giocatori forti. Poi tecnicamente è vero, a volte testa bassa, a volte molto anarchico, andiamo a vedere se dovesse mai essere cosa può fare la Juve, però è un profilo forte, cioè Vlahovic, Zaniolo, Di Maria e Chiesa e Cuadrado secondo me sono tanta roba, la Juve deve mettere dentro questi tipi di giocatore qua, Zaniolo è un giocatore che può giocare anche comunque anche in mezzo al campo, trequartista, ma è un giocatore forte.
Ti parto su un altro giocatore, questa volta mercato in uscita per quello che riguarda ancora la Juventus, parliamo ovviamente di De Ligt, si parla di cifre alte, la clausola la conosciamo tutti, 120 milioni, il Chelsea sembra comunque intenzionato a non mollare, ecco, per questo giocatore, in questo caso Juventus che avrebbe a disposizione comunque un bottino importante da reinvestire, Alessio Tacchinardi chi sceglierebbe tra questi profili? Magari Bremer? Magari Koulibaly, anche se insomma conosciamo la situazione non è semplice, oppure Milenkovic che è un altro nome, oppure qualcun altro ancora.
Ma guarda, io mi ricordo quando Zidane doveva andare via dalla Juve, no? Che parlavo di soldi, ora non mi ricordo quanti erano, però quando Zidane è andato via, oggi ha comprato subito Thuram, Buffon e Nedved in un secondo. Io penso che visto che comunque in giro di difensori centrali potenzialmente che possono diventare fortissimi, ed Elite è uno di questi, non lo è ancora diventato, ma in giro non è che ci sia, no, l'esubero di difensori centrali forti, però sicuramente lui è un profilo forte. Io penso che la Juve, se riuscisse a prendere tutti i soldi che può di questo giocatore qua, veramente può rifarsi una squadra, dallo Zaniolo al Bremer di turno, perché Bremer è un giocatore forte, Koulibaly a me piace molto, però poi non so se poi dopo possa venire o non possa venire, voglia andare o non voglia andare, però Bremer è un altro giocatore forte, Milenkovic è un altro giocatore forte, ma puoi metterti a posto la squadra con i soldi che vendi d'elite, quindi
val bene il sacrificio?
Io penso di sì, che si possa fare un sacrificio per De Ligt, pagandolo però non 70 milioni, una clausola è 120 se non mi sbaglio, una roba del genere.
Sì.
Ok, la clausola è quella, se le cifre folli, assurde, parlavamo prima del Paris Saint-Germain, sono quelle lì, e la Juve è brava a prendere più soldi possibili, secondo me possa valere il sacrificio, perché a me De Ligt negli ultimi anni non mi ha entusiasmato, certo va via Chiellini, va via un pezzo pesante in una squadra, però con quei soldi lì, secondo me, con idee interessanti, si può veramente fare una squadra super competitiva.
Volevo chiederti anche invece, con gli arrivi di Pogba e Di Maria, diciamo appunto il centrocampo è più che a posto, un altro tema legato alla Juventus è sempre quello che riguarda il vice Vlahovic, con la pista di Morata che potrebbe essere ancora percorribile o magari l'esperienza di Edin Dzeko, tu chi vedresti meglio accanto a un giocatore come Vlahovic?
Ma io Morata non me ne priverei, adesso non so, un discorso economico, un discorso cosa deve pagare la Juve a Morata. Certo, Dzeko è un giocatore forte là davanti, che è esperto, mestierante, è un giocatore forte e là davanti sicuramente c'è ancora il fatto suo, cioè non è più lo Dzeko di una volta, meno dinamico e tutto, però l'abbiamo visto anche nell'Inter, comunque lui gol suoi li fa, è sempre nel posto giusto, al momento giusto, quindi è un giocatore forte. Se mi dici dei due, scelgo Morata, non tanto per il gol che ne fa più Dzeko secondo me, ma perché può fare diverse cose, è anche un giocatore più duttile, un giocatore che comunque è ancora fresco, una bella gamba importante e si è incassato bene con l'ambiente juventino, quindi io rimarrei su Morata. Dovesse essere Morata, che ha caratteristiche comunque diverse, Dzeko è sicuramente una super alternativa, cioè facciamo dei nomi, insomma, se dovesse andare Zaniolo, Pogba, Di Maria con l'attacco lì, di dietro magari la metti a posto, la via De Ligt, prendi Bremer, prendi qualcun altro con quei soldi che hai fatto, la Juve parte in prima fila. L'anno scorso non poteva partire in prima fila perché Ronaldo è andato via, ti si è tolto veramente una marea di gol che faceva e che ti faceva fare agli altri. Però oggi, se fai quell'attacco lì, se fai quella squadra lì, anche con l'assenza di De Ligt, ma la completi bene, e la Juve è a livello sicuramente dell'Inter e magari anche qualcosa in più del Milan, perché il Milan vediamo un po' cosa mette dentro, perché il Milan manca qualcosa, qualche puntello, il Milan poi insomma deve riconfermarsi, ma c'è anche una Champions League, quindi non è facile.
Non è facile.
Pioli è l'elemento giusto, ecco, visto che hai citato il Milan, per poter confermarsi anche a livello europeo?
Ma Pioli è un super allenatore, Pioli è arrivato al top e gli mancava secondo me a lui lo step finale.
Se ne è convinto pure lui con questo scudetto, allora?
Cosa?
Dico, se ne è convinto anche lui con la vittoria dello scudetto, che comunque non soffre di vertigini.
No, allora avevamo detto, no, è sempre stato, no, qua in radio ogni venerdì, ma nessuno dei tre ha vinto lo scudetto, vediamo chi riuscirà a reggere le pressioni, a trovare anche qualcosa di suo. Ragazzi, Pioli ha trovato anche idee nuove,
il più europeista,
ha vinto col Verona, ha fatto delle cose molto interessanti, quindi Pioli ha colmato quel gap lì di allenatore top. Oggi l'allenatore top è sicuramente è una garanzia per il Milan, però deve mettere dentro qualcosa al Milan, deve rinforzarsi dalla parte destra di attacco e come trequartista, si parlava di Dybala, adesso Sanchez è andato via, però il Milan deve completarsi, perché oggi la Juve, se fa un mercato importante, non è più quella dell'anno scorso. In l'Inter comunque, anche se va via qualche giocatore qua, il giocatore lì ha rimesso Lukaku e metterà dentro anche qualcosa, perché Marotta è bravo a fare le squadre, quindi il Milan non parte più, era comunque non il favorito, però parte con una Juve che carica pallettoni, vuole provare a vincere il campionato, e con Pogba, Di Maria, deve arrivare Zaniolo che cambia dietro qualcosa, è una squadra super competitiva, e con un Vlahovic in più, perché Vlahovic viene da un ambientamento già di 6 mesi.
Alessio, parlavi del Milan e anche di quelli che sono, insomma, tutti gli aspetti sul mercato che vanno migliorati. Io a questo punto ti chiedo anche un giudizio invece sul ritorno di Lukaku, oggi è un po' la sua giornata, quindi ora parliamo un attimo anche di Inter, perché per gli umori che abbiamo un po' registrato dai nostri ascoltatori, tifosi nerazzurri un po' divisi, per qualcuno insomma è l'uomo giusto anche per riportare lo scudetto all'Inter, per farla partire comunque come squadra da battere, per altri invece... potrebbe essere un possibile flop, soprattutto a proposito di Pioli, per l'allenatore che non è più Conte ma Simone Inzaghi. Secondo te saprà valorizzarlo al meglio?
Allora, che poi la gente non sia mai contenta,
questo è un altro discorso,
però sono rispettabili, no, le opinioni, sì. Perché c'è chi può piacere, chi non può piacere. Chi non può piacere ma fa un discorso come avete appena fatto, secondo me è un discorso logico, perché
c'è un dubbio lecito.
No, nel senso, non è che stiamo parlando di un giocatore che è via da 5 anni e ritorna magari bollito, non ha più quella forza lì. Cioè, Lukaku un anno che è andato via, quindi è veramente l'altro ieri, in un anno passa veloce. Però è un discorso tattico. Allora lì ne possiamo parlare e sono d'accordissimo, perché Conte l'ha valorizzato al massimo. Abbiamo visto Ibra, quando è andato con Guardiola, faceva una fatica terribile, perché non è, non è sui piedi di calcio, non va ad esaltare.
Non si muoveva.
Cioè, Lukaku è un giocatore forte, deve essere esaltato per quello che le piace, a, alle sue caratteristiche. Quindi la curiosità è se Simone Inzaghi riuscirà. Per me sì, perché per me Inzaghi è bravo. Poi che si dica, ma però se c'era Conte vinceva il campionato a mani basse, quello è un altro discorso. Per me Inzaghi è bravo e lo riuscirà a fare esaltare, perché è un giocatore forte. E l'Inter ha messo davanti, per il nostro campionato, un giocatore che spacca in due il campionato, secondo me. E secondo me riuscirà ad esaltare le sue caratteristiche. È vero che è un gioco diverso da Conte, molto più manovrato, e quindi quello Lukaku un po' gli darà un po' fastidio all'inizio, perché Lukaku non è uno che gli piace molto, no, stare lì tin 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 a giocare. Lui è uno che va dentro la porta, va a fare gol,
la profondità,
si esalta. E cosa?
La profondità.
Bravissimo, si esalta ad attaccare in verticale la porta, lui spalla la porta, lo vedi un po' in sofferenza, no? Però io penso che Simone sia talmente bravo che riuscirà ad esaltare le caratteristiche. Però quel discorso che fa gli ascoltatori su il no, non perché è bollito, ma per questo discorso qua tattico, quello loro è un altro discorso e posso dare ragione.
Diciamo che da questo punto di vista forse possiamo anche dire che Inzaghi ha una piccola posizione di vantaggio per cercare di inculcare questo concetto tattico a Lukaku, per il semplice fatto che Lukaku stesso, Alessio, deve riprendersi da questa stagione non esaltante, quindi sì, è pronto a mettersi in gioco anche da questo punto di vista, no? Potremmo leggerlo anche così.
È vero, però se tu sei una persona, no, che fai radio, sei molto equilibrato, e io sì, ti dico prima della puntata devi fare mille polemiche, tu puoi anche farlo, ma se non ce l'hai dentro
non ti verrà mai bene.
Cioè tu dici le caratteristiche anche,
bravissimo,
no?
Cioè se l'analisi è parlare di calcio tutto, cioè io mi piace parlare di calcio, ma se io dentro sono uno che invece faccio un casino così, tu mi fai parlare tranquillamente, comunque me esce la mia indole e il mio carattere. Lukaku è quel giocatore lì che al Manchester ha fatto male, perché Manchester ha fatto male, e l'ha preso l'Inter. L'Inter è partito, Conte l'ha esaltato cambiando tipo di, giocare, è andato al Chelsea. Chi è che pensava a un Lukaku una stagione fallimentare? Io no, non so voi, ma io no,
nessuno,
ma nessuno, perché
nessuno.
Aveva fatto l'ira di Dio nel campionato italiano, veramente era immarcabile, faceva un altro sport, cioè spostava tutti a sportellate e tutto, però esaltando le sue caratteristiche. Mm-hmm. Ecco perché dico, Lukaku è quello lì. Poi ti puoi un po' adattare, hai fatto una brutta stagione, quindi arriverai non con un netto sopra, arriverai a mille, carico, tutto. Quella è la motivazione che va bene. Poi però c'è il campo. Se l'Inter comincia, ti tin, e lui non gli piace quello, e non esalti che sempre spalla alla porta, è sofferente. Quindi la curiosità è quella lì, quindi l'analisi di prima è giustissima secondo me, e vediamo se Simone Inzaghi riuscirà. Però Simone Inzaghi ha esaltato al massimo Ciro Immobile. Ciro Immobile con Inzaghi è diventato un giocatore stratosferico. Abbiamo visto in nazionale, spalla alla porta, come si sente soffocato, no, Ciro, sì, che è un giocatore comunque. Ognuno ha le sue caratteristiche, basta sfruttarle al massimo. Adesso Simone riuscirà a sfruttare al massimo Lukaku.
Ci riuscirà secondo Alessio, il quale chiede in un minuto un giudizio anche su questo avvio veramente, come dire, in primissima linea del Monza per quanto riguarda il calciomercato. Stiamo leggendo tantissimi nomi.
Arriva Cragno, probabilmente anche Casale, Icardi, ce ne sono di nomi.
Sì, addirittura il nome di Icardi si è fatto, ti sento sorridere. Però insomma, vista la dirigenza, dovevamo aspettarci un mercato così scoppiettante, oppure un Monza che non vuole fare solo la comparsa al prossimo anno in Serie A?
Ma secondo voi Silvio Berlusconi vuole fare la comparsa? Ha detto l'altra volta, vuole vincere il campionato per andare in Champions League. Sarà una battuta o non una battuta, ma
fondo di verità
è ambizioso,
No, certo, io ripeto, oggi anche i giocatori che vado al Monza, oggi il Monza tra due anni diventa una realtà da metà classifica in su, è di alto livello. La campagna acquisti è fatta per essere già subito pronti. Gagliani è un maestro nel fare le cose, quindi insomma dategli un attimo di tempo e torna. Poi, a parte che la Serie A è il suo ambiente, cioè neanche tanto tempo, cioè forse ha fatto più fatica nelle categorie minori dove c'è veramente da sgomitare, capire, valutare tante cose, la C, la B, ma là è il suo habitat, quindi è sempre stato lì, e faranno cose importanti. Anche la suggezione Icardi
sì,
è una cosa interessante.
È interessante, tra l'altro ci risulta che non sia proprio solo una suggestione, insomma. Quindi non
guarda, quando salta fuori vuol dire che c'è qualcosa di verità. E sicuramente, vedendo che là praticamente non gioca mai, valutando magari anche gestendo anche il discorso di ingaggio, secondo me Icardi, se torna con la testa giusta a Monza, i gol li fa, ma li fa veri, perché comunque Icardi là davanti è uno dei più forti, almeno
un rapace
come siamo noi, poi non sappiamo più negli ultimi anni perché non ha mai giocato, però è un giocatore forte, quindi Monza anche a me sta incuriosendo molto, ma fa una squadra per essere di là dalla classifica, dalla parte sinistra, quindi
potrebbe essere una bella rivelazione, insomma, il prossimo anno.
Che possa diventare un Sassuolo, una cosa del genere, una realtà bella concreta, tutto, perché la sensazione è che comunque non voglia solo partecipare, ma voglia anche essere competitivo, perché comunque il presidente è un vincente e quindi sicuramente porta aria fresca, nuova, bella, sicuramente al nostro campionato.
Allora Alessio, ti saluto leggendo questo messaggio che arriva da parte di un ascoltatore. Pier scrive: una considerazione, quanto sono tutti bravi e preparati i vostri ospiti, ma Alessio è una spanna sopra la media. Ti salutiamo così Alessio Tacchinardi, grazie come
grazie
sempre
mille,
per essere
Alessio.
Stato con noi.
Grazie mille, ringrazio per il messaggio. Ciao.
A tutti. Allora noi ci fermiamo.
L'avrei dovuto chiedere di un episodio particolare con Montero, perché io da piccolo quando li vedevo giocare,
vero?
Vedevi Tacchinardi tutto tranquillo
sì.
E Montero che c'aveva i soliti 5 minuti.
Magari ci sarà modo, insomma, prossimamente
di chiedergli anche questo.
Noi dobbiamo andare in pausa. Tra poco spazio ai giovani, focus sui
finalmente.
Giovani con i prossimi esperti. Quindi anche qui preparate le vostre domande, torniamo subito.